Poi ho ripensato l'intervento, facciamo una cosa un pochino più dinamica e volevo partire da qui. Io vado? Che dici? Se non so se me lo prende.
Qualcuno, come il ministro Brunetta, decide di tirar fuori un filmato utilizzando un codec proprietario.
No, non è vero. In questo caso sono stata io che ho fatto una conversione.
Ubuntu ovviamente non ha codec proprietari preinstallati e vuole che l'utente decida se li vuole accettare o meno. E quindi.
L'avvocato Giuseppe Santomarile è anche il presidente dell'UGBARI, quindi questo in un momento è il suo terreno proprio
Questo.
d'elezione. Vabbè, noi nel frattempo riusciremo a vedere questi 30 secondi di Brunetta.
Allora, tipicamente l'utente dà la colpa a Ubuntu, in realtà la colpa e di chi ha scelto a monte un codec senza sapere che il codec è proprietario.
Senza sapere il senso su cui andava a suonare.
Prima o poi Brunetta parlerà, noi siamo qua in attesa, tanta volontà di venirvi a dire qualche cosa.
Entro 2010 noi avremo il 100% di tutte le amministrazioni con la quasi totalità dei servizi, che è la cosa più complicata, e avremo, spero, 10 milioni di italiani che utilizzeranno regolarmente questa posta elettronica certificata, assieme poi a tutti gli altri strumenti. Questo sarebbe già un
Fortaleza,
risultato per poi
pero muy
guardare
incómoda
al
porque la
2011
torre
con grande.
baja imagina.
Non so se siete riusciti a seguire, sintetizzando, conferenza stampa di presentazione della CECPAC, aprile del 2010, il ministro Brunetta, mi si passi l'espressione, dà dei numeri e dice entro la fine del 2010 avremo il 100% delle amministrazioni che utilizzeranno la posta elettronica certificata, la quasi totalità dei servizi. 10 milioni di cittadini. Siamo alla metà del 2011. Non credo di dover rilevare con voi lo stato in cui ci troviamo in questo momento. Quello che mi interessa, quindi l'idea del filmato è nata da questo, rilevare la volontà, la scelta precisa dell'amministrazione di orientarsi verso l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle sue diverse tipologie che poi eventualmente a cui accenneremo dopo. Ora, il collega sta passando le slide, non per altro perché c'è un'interferenza. Sembra qualche baracchino della prima maniera. Sì, allora, stiamo passando le slide semplicemente perché insomma, comunque c'è un excursus normativo. Allora, Brunetta da dove arriva? Arriva da un lungo percorso che parte in realtà dall'articolo 15 della Bassanini, da prima, che segue poi tutta una serie di vicende, il DPR 513 del 97, il DPR 123 del 2001, con l'introduzione per la prima volta del concetto del processo civile telematico. Abbiamo proprio un'interferenza seria. Sì. Va bene, voi mi seguite lo stesso, spero. sempre sul filone, il decreto legislativo 82 del 2005, il CAD con la sua riforma del 2010. In applicazione abbiamo poi il primo decreto ministeriale, quello di novembre 2004, poi abbiamo il secondo decreto ministeriale del luglio 2008, per arrivare all'ultimo del 2011. Di mezzo una serie di altre normative che, con delle singole norme di dettaglio, hanno poi disciplinato una serie di elementi che entreranno poi di prepotenza, direi, sia per quanto riguarda la posta elettronica certificata che per quanto riguarda il processo civile telematico. Adesso, andando veramente a mente, il decreto legge 185 del 2008 convertito nella legge 2 del 2009, abbiamo l'altro decreto legge, il 193 del 2009, convertito nella legge 24 del 2010, per arrivare al momento, all'ultimo documento che può considerarsi forse l'evoluzione finale di quello che ha portato e sta portando alla riorganizzazione della giustizia in senso lato, che è il piano di Gov 2012. Per arrivare al piano di Gov 2012, i due ministeri, Ministero della Giustizia e della Pubblica Amministrazione, hanno fatto, proprio recentemente, 14 marzo di quest'anno, un protocollo d'intesa interministeriale. Protocollo d'intesa in tre parti, di cui una, forse la fondamentale, riguarda proprio la digitalizzazione della giustizia. Tre elementi base, la digitalizzazione degli atti, le notifiche online e i pagamenti online, quindi elementi base da sviluppare, da realizzare. Ora, che scelta ha fatto il Ministero? La scelta è precisa, perché in realtà se prendiamo i due decreti, Giuseppe, puoi passare alla slide 33, se ti dispiace, un secondo solo, sì, esci un secondo così poi lo vediamo. Io vado direttamente a quelli che secondo me sono gli elementi che devono essere evidenziati tra le regole tecniche del 2008 e le nuove regole tecniche del DM 44 del febbraio di quest'anno. Allora, io ho evidenziato un primo punto che potrebbe sembrare formale, ma in realtà dal mio punto di vista è sostanziale. La definizione, il nome dato al decreto ministeriale. Se il decreto ministeriale del 2008 evidenziava l'esistenza, quindi la di definizione di regole tecniche in sostituzione di precedenti regole tecniche del 2004, il DM di quest'anno fa qualcosa in più. Prevede non soltanto l'applicazione delle regole, beh, questo ormai comunque lo sappiamo, al processo civile, ma anche al processo penale, quindi tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma prevede che vengano applicate le specifiche normative previste dal CAD, quindi dal decreto legislativo 82 del 2005, e soprattutto che venga data finalmente attuazione alla previsione dell'articolo 4 del decreto legge 193 del 2009 che citavamo prima. Cosa prevede questo decreto legge convertito nella legge 24 del 2010? Prevede anzitutto l'inserimento appunto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo civile e nel processo penale, e prevede poi, come in seconda istanza, l'avvio dell'utilizzo della posta elettronica certificata, quella che noi chiameremo comune o ordinaria, per tutte le comunicazioni e le notificazioni da effettuare all'interno del processo. Quindi fa un ulteriore passo avanti, cioè dice: quella che avevamo pensato in precedenza è un'architettura di un certo tipo, per cui le regole tecniche del 2008 prevedevano in sostanza un'infrastruttura che resta immutata, ma un'architettura che cambia completamente. E le nuove regole tecniche 44 che prevedono invece l'inserimento della posta elettronica certificata, quindi la casella di posta elettronica ordinaria, al posto di quella che era la vecchia casella di posta elettronica propria del processo civile telematico. Non è soltanto un mutamento terminologico, chiaramente, anche se a puro fine statistico io ho contato che su 37 articoli del decreto ministeriale, avrete visto di passaggio dal slide, 37 volte ripetuta posta elettronica certificata. È quasi una volontà appunto di ripetere per sostenere quella che è una vera e propria scelta, quindi una vera e propria inversione di tendenza. Quindi, in realtà, se poi rifacciamo l'excursus normativo al contrario e vediamo di capire che cosa è successo, quello che è stato fatto poi anche sostanzialmente è l'applicazione di quello che era il DPR 68 del 2005, che prevedeva appunto le regole relative alla casella di posta elettronica certificata, quindi previste questa volta come applicabili anche all'interno del processo civile telematico. Quello che mi interessa evidenziare, poi una cosa anche sostanziale, è che l'infrastruttura di base resterà la stessa. Quello che cambia è la tipologia, la metodologia con cui verrà utilizzata la casella di posta elettronica all'interno del processo. Se posso chiamarti un'altra, cortesemente, una slide, la 49. Sì. Ho memorizzato i numeri proprio per velocizzare un attimo il tutto. Allora, qui all'interno delle slide, se poi eventualmente le volete ve le posso anche lasciare, è un lavoro un po' più ampio. Questa è una immagine presa attualmente dalla scheda illustrativa versione 1.1 relativa alle famose regole tecniche previste dall'articolo 34 del decreto ministeriale. Questa immagine è molto importante in quanto è esattamente divisa in due parti e ci permette di vedere, io l'ho collegata all'articolo 35 gestione del transitorio, ma è stata una mia scelta, perché ci permette di vedere quella che è l'architettura attuale e quella che sarà l'architettura futura. Cioè abbiamo nella parte inferiore abbiamo il soggetto abilitato esterno e il punto di accesso, nella parte superiore abbiamo il soggetto abilitato esterno che dialoga per il tramite del proprio gestore di PEC, che è un soggetto esterno, col gestore di PEC del Ministero della Giustizia. Quindi abbiamo proprio la diversa tipologia diciamo di funzionamento. È chiaro che l'utilizzo della posta elettronica certificata, come poi ci spiegherà meglio il collega che ha chiaramente tutti gli elementi tecnici relativi, al posto di una casella controllata, di una casella sicura che garantiva un accesso autenticato, smart card, doppia certificazione, eccetera, poi chiaramente potremmo fare un elenco infinito, comporterà una serie di criticità. Io non voglio essere necessariamente polemico, non voglio, diciamo, prevedere quello che potrebbe succedere, però mi limito a dire quello che è successo finora utilizzando un sistema che è in collaudo, perlomeno in via sperimentale, già da diversi anni. Quest'anno il sistema basato sul punto d'accesso ha avuto tre momenti di criticità: gennaio, febbraio e maggio. È stato sottoposto ad aggiornamenti. Come?
Tre momenti di
criticità? Conosciuti, giustamente. Allora, pubblici, no, chiaramente, fonti pubbliche, sito della sezione appunto del processo telematico del Ministero della Giustizia ci riporta tre criticità conosciute. Qui addirittura a maggio il sistema è rimasto fermo per tre giorni, coincidenti prevalentemente col fine settimana, per adeguamenti. Allora, la domanda che mi pongo, più che altro da giurista in questo momento, è: se un sistema che comunque ha passato anni di sperimentazione con l'Audi collassa, perché è quello che succede, cosa succederà nel momento in cui adesso, nell'arco di 6 mesi, perché questo è previsto dalla norma, ora lo andiamo a vedere, dobbiamo passare ad un altro sistema che ha già delle criticità che conosciamo tutti, cioè tutto quello che è collegato all'utilizzo della posta elettronica certificata? Io penso sempre soltanto, ne parlavamo stamattina anche col collega, all'inciso della legge 2 del 2009, laddove, quando si è indicata la casella di posta elettronica certificata, si è parlato anche di interoperabilità o analogo sistema che garantisca l'interoperabilità con altri standard internazionali, che già, parlando in riferimento alla PEC, è un controsenso evidente. E quindi, allora, Giuseppe, cortesemente, dalla 26, se riusciamo, io purtroppo avevo chiaramente un ordine, adesso lo stiamo rivedendo un momento, gli elementi, i due secondo me articoli chiave poi di tutto, il 34 e il 35, cioè la parte relativa alle disposizioni transitorie e finali. Perché? Perché purtroppo, come molte volte accade, si è fatta la normativa generale, poi la normativa di dettaglio chiaramente è rimessa ad un altro soggetto. Abbiamo parlato di specifiche tecniche, parliamo in questo caso anche del momento di attivazione della trasmissione dei documenti informatici, parliamo anche della data di attivazione delle varie caselle di posta elettronica certificata dei singoli uffici giudiziari e degli UNEP, e parliamo di un soggetto che in questo caso è il responsabile dei servizi informativi automatizzati del Ministero, che dovrà emanare le specifiche tecniche relative a tutto questo sistema. Oltretutto, l'articolo 35 prevede espressamente al comma 2 che l'utilizzo già previsto, quindi quello già utilizzato, quindi in questo caso stiamo parlando della casella di posta elettronica certificata del processo civile telematico, potrà essere utilizzato per un periodo massimo di 6 mesi, anche se, come purtroppo a volte succede, quello che è transitorio tende a diventare un po' più stabile, un po' più definitivo. E c'era una frase che avevo preso qui dal TAO vai, tanto è subito dopo. E comunque la vediamo. Allora, queste sono le disposizioni transitorie finali, devi andare ancora avanti, questa la vediamo adesso. Ciò che sembra transitorio si protrae all'infinito, ciò che sembra caduco vivrà per sempre. Non so se in questo caso dobbiamo considerarlo un auspicio, perché visto come ha funzionato finora, visto come non sappiamo funzionerà nel futuro, non so se ci converrebbe un transitorio che diventi definitivo o meno. Un passo indietro lo vorrei fare sull'articolo 34, le emanande specifiche tecniche. Perché è tanto importante? Io sotto ho fatto un'elencazione che non è esaustiva, è esemplificativa di tutte le volte che le specifiche tecniche sono richiamate all'interno del decreto ministeriale. Allora, il decreto indica una serie di elementi, di punti di riferimento da una serie di norme. Dopodiché, quasi in ogni articolo c'è il riferimento alle specifiche tecniche che dovranno poi disciplinare nel dettaglio l'utilizzo, per esempio, ma lo vediamo perché stiamo parlando di cose fondamentali, parliamo di crittografia, parliamo della trasmissione dei documenti, parliamo dell'alimentazione dei dati all'interno del registro degli indirizzi elettronici, delle copie di atti, dei requisiti di sicurezza, dell'ampiezza della casella di posta elettronica. Noi al momento stiamo considerando delle specifiche tecniche che sono relative alla vecchia architettura e che espressamente sono richiamate in quanto compatibili. Dovremmo adesso verificare la compatibilità con la casella di posta elettronica ordinaria, anche perché come riflettevamo stamattina, appunto. Allora, io passo un attimo adesso al collega e vediamo un attimo di capire quali sono appunto queste. A cliccare, ok.
Io vengo di qua perché non so quanti di voi sono avvocati, manco uno, quanti di voi sono stati negli ultimi 2 anni in un palazzo di giustizia, quanti di voi negli ultimi 10 anni hanno avuto necessità di ricorrere alla giustizia, hanno avuto un inquilino moroso, una banca che gli ha protestato un assegno pur avendo i fondi per un motivo, una truffa su un conto corrente, un qualsiasi problema che ha richiesto l'accesso alla giustizia. Su tutti i giornali troverete 90 pagine di giustizia penale e forse uno o due sulla giustizia civile. L'economia italiana è, come tutte quelle economie avanzate, basate sulla giustizia. Nell'antica Roma c'era il magister che deteneva il potere di giustizia e il giurisperito che interagiva col magister per tentare di risolvere le questioni. Se la questione si risolve in un tempo ragionevole, la questione può aiutare la soluzione economica. Se la questione si risolve in un tempo irragionevole, scontenta sia colui il quale chiede la giustizia che colui il quale si oppone alla richiesta di giustizia. Se due persone sono d'accordo, non andranno mai dal giudice. Se due persone litigano, dovranno chiedere che un terzo giudichi tra loro due. Negli ultimi anni si è tentato in vario modo di accusare i ritardi della giustizia a vari problemi. Ognuno di questi problemi ha trovato una soluzione. A un certo punto hanno creato le sezioni stralcio, cioè hanno preso tanti vecchietti che una volta erano stati bravi, senza molti soldi, per 4 lire, hanno detto: tutto ciò che è vecchio, decidilo, non importa con quale qualità, basta che mi chiudi tutto il vecchio, così dall'anno prossimo i giudici che sono qua si tolgono il vecchio e cominciano a lavorare. Non è vero, tempo un paio d'anni, le cose sono ritornate punto e da capo. Poi hanno deciso di inventare i giudici di pace, quindi hanno preso giovani impreparati, vecchi senza una lira, li hanno messi dalla sera alla mattina dietro una scrivania senza concorso, con una scelta più o meno le mogli casalinghe laureate in giurisprudenza piuttosto che qualche carabiniere in pensione o chiunque esso sia. Bastava che avesse una laurea in giurisprudenza e quindi, per il solo fatto di aver posseduto un tempo una laurea in giurisprudenza, sono diventati giurisperiti, sono diventati magister, e a loro è stato affidato quello che i magistrati ritenevano essere il carico peggiore, cioè le cosiddette cause bagatellari, cioè incidenti stradali, questioni condominiali, piccole cause di umidità tra vicini, piccoli infortuni, tutto ciò che si riteneva causasse un blocco della giustizia. Tempo qualche anno, i giudici di pace a frotte hanno continuato a lavorare guadagnando più di quello che i magistrati avevano pensato nel momento in cui li hanno inventati, senza votare al CSM, e successivamente i magistrati hanno raccolto ulteriore ritardo, al che è venuto un governo intelligente e ha detto: cacchio, allora il problema è il processo. Hanno cominciato a fare un po' di modifiche, hanno detto lì dove tra le parti ci sono tre articoli del codice che consentono alle parti di discutere in tre momenti diversi, siccome i giudici non ce la fanno, li togliamo e ne mettiamo uno solo. Un paio d'anni, i giudici erano sempre quelli, le cancellerie erano sempre le stesse, quindi si è ulteriormente aggravato. Uovo di Colombo. Facciamo il processo telematico. Perché? Perché mediaticamente si pensa, parlando a di un processo telematico, che telematicamente uno da casa si sveglia, spinge il bottone e dall'altro lato c'è un qualcuno che rispinge il bottone e immediatamente la questione viene risolta. Nulla di tutto ciò. Il processo telematico non è telematico, è semplicemente la digitalizzazione di una parte del processo in maniera tale che invece di una serie di armadi aperti sfasciati con lucchetti rotti per i corridoi, che voi se andate in un qualsiasi palazzo potete constatare, c'è il gabibbo che ogni tanto fa le fotografie, però tutti i giorni rimane sempre esattamente la stessa cosa, i fascicoli dovrebbero stare tutti chiusi in un server elettronico. Perché? Il server elettronico, siccome uno è più forte e quindi custodisce meglio i dati. Di fronte a tutti questi problemi, un certo governo ha deciso che questo processo telematico, che telematico non è mai stato, dovesse seguire un determinato corso. Quindi smart card, crittografia, software da usare in una certa maniera, tutto questo prodotto da un fornitore ufficiale del Ministero. In più, sono stati indotti diversi consigli dell'ordine che avevano una cospicua dotazione economica, perché gli avvocati pagano moltissimo i consigli dell'ordine, di invogliarsi per dotarsi di un cosiddetto punto d'accesso. Però in Italia non esiste, come con il notariato, un unico consiglio dell'ordine. Ogni tribunale ha un consiglio dell'ordine che è assolutamente autonomo in tutto. Esiste un consiglio nazionale forense che decide sulla deontologia in secondo grado sui singoli consigli dell'ordine. Per cui, che cosa è successo? A macchia di leopardo, ogni consiglio dell'ordine ha fatto come ha voluto. Alcuni si sono uniti a una società, l'Extel, altri si sono uniti a un'altra società, altri hanno detto aspettiamo, facciamo fare tutto al Ministero, altri hanno fatto privatamente e hanno deciso in maniera diversa. In tutto questo viene Brunetta e dice: ragazzi, in Italia il problema sono le raccomandate, perché gli uffici postali non ce la fanno a consegnare le multe nei tempi. E siccome tutti i bolli non vengono recuperati, perché dopo 5 anni non si riesce a mandare la raccomandata, e siccome le varie società di recupero crediti dei ministeri non riescono a mandare la raccomandata a tutti i debitori insolventi dello Stato, noi decidiamo da domani mattina, 2 anni fa, di dire a tutti i cittadini: andate gratuitamente all'ACI o all'INPS e prendetevi una casella di posta certificata. Attenzione, siete tutti liberi di farlo, ma obbligati alcuni soggetti. Lì dentro noi, Stato, vi notificheremo, come se fosse un domicilio virtuale, tutto ciò che noi vogliamo notificarvi. Però non ve lo diciamo proprio, vi diciamo: voi potete comunicare con noi mandandoci la letterina. Invece di uscire di casa per chiedere il certificato medico, voi ci mandate la letterina e noi vi rispondiamo. doppia manovra. Da un lato, tutte le pubbliche amministrazioni sono state obbligate a dotarsi di un indirizzo di PEC, ma non sono obbligate a leggerlo tutti i giorni, perché l'indirizzo ce l'hanno, ma non è detto che c'è il soggetto fisico che va ad aprire quella casella e leggere le informazioni. Io ho chiesto al comune di Bolzano un certificato di residenza un mese e mezzo fa, ho mandato 5 mail, 4 normali e una certificata, ancora non ho avuto nemmeno la risposta. Bolzano è un esempio di grandissima informatizzazione e si è totalmente dotato di sistemi operativi sotto base Linux. Quindi pensavo, azzo, Bolzano mi risponderà, invece niente.
Se posso fare un inciso, io ho tentato per una questione fiscale di interagire con il centro servizi dell'ufficio delle imposte dirette, sono riuscito persino a trovare un indirizzo, ho fatto la doppia domanda ovviamente
cartacea
e ho sempre cercato di sapere qualche cosa di cosa era successo del messaggio di posta certificata, l'unico che in vita mia ho inviato seriamente
dall'indirizzo
da un indirizzo a un altro, non se ne è saputo assolutamente
perché
niente.
Non c'è nessuno che lo legge, perché l'indirizzo ce l'hanno tutti. Tutte le amministrazioni hanno l'indirizzo di PEC, anzi sono obbligate da Brunetta anche a metterlo in bella mostra in prima pagina dei loro siti web. Tralasciamo il costo nei bilanci di tutti questi indirizzi di posta. Se noi andiamo a vedere tutte le amministrazioni, le circoscrizioni, i comuni, le associazioni per la tutela delle acque pubbliche, i consorzi di bonifica, ognuno di loro ha creato un sito web ex novo, si è dotato di posta elettronica certificata e una buona parte dei nostri soldini sono andati in questo web per un indirizzo che ancora oggi pochi leggono. In tutto questo, a un certo punto dice: azzo, avevamo il processo telematico fermo, non si capisce perché. Facciamo una cosa nuova, obblighiamo tutti i professionisti a dotarsi di un indirizzo di PEC, una norma fiscale per tutti. Però siccome non possiamo obbligare tutti a farlo, che facciamo? Noi scriviamo una norma. Il professionista in Italia non è obbligato al risultato, ma al mezzo. Per cui se il professionista usa una vettura che non gli consente di arrivare a svolgere il suo compito nel tempo, quel professionista, anche se svolge il suo compito, è passibile di sanzione. Ovviamente, se il professionista non si dota degli strumenti tecnici obbligatori per legge, è passibile di sanzione. Questa minaccia ha spinto commercialisti, avvocati, notai, tutte i professionisti iscritti agli albi a dotarsi tempestivamente di una posta certificata. Poi ha detto: attenzione, tutti gli ordini devono comunicare al ministero gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti. Ovviamente una mole di dati incredibile, e qui viene in mezzo la privacy. Perché? L'albo è pubblico, l'indirizzo di posta non è pubblico, è pubblico per chi ne ha interesse. Come gestire questo marea di indirizzi di posta elettronica professionali, costosi, importanti di tutti i professionisti d'Italia? E qui vengono le software house che si presentano dai singoli ordini e dicono: io ho la chiave di Colombo. Per cui Roma, ordine degli avvocati di Roma, dice: io acquisisco gli indirizzi di PEC dei miei iscritti come voglio io, non li comunico a nessuno perché nessuno mi può obbligare a comunicarli, e soprattutto perché se li comunico non ho dall'altro lato la risposta di in che modo vengono conservati questi dati, perché siamo lì. Tutte le chiacchiere sulla gestione dei dati personali vengono amplificati nel momento in cui il dato personale viene comunicato fra professionisti, quindi l'ordine di Bari, l'ordine di Milano, e il Consiglio Nazionale Forense devono comunicare e in quel caso devono adottare specifiche gestioni. Donare a un'azienda terza un intero pacchetto di nome e cognome, codice fiscale, estremi del documento d'identità, una parte del certificato della smart card, perché una buona parte della smart card deve essere improntata, più una serie di altri elementi, ovviamente se non si ha una certa garanzia l'ordine saggio non lo comunica a nessuno. Tanti altri ordini invece se ne sono fregate. Bari si è dotata di un punto di raccolta della Lextel, terzo rispetto al Consiglio dell'Ordine, e lo ha anche comunicato al CNF. Ovviamente in quel punto d'accesso ci sono solamente 20 nominativi su circa 9.000 avvocati. Non perché i 9.000 non abbiano comunicato, ma perché quel sistema di gestione per una parte non è piaciuto agli avvocati, per una parte non raccoglie dati se non quelli propri, per una parte non ha consentito all'ordine, che già li aveva raccolti 6 mesi prima, di riversare gli indirizzi che aveva raccolto 6 mesi prima, magari con la stessa posta certificata, all'interno di quel database. Di fatto abbiamo una selva selvaggia e oscura. Quanto poi alla privacy determinata dall'uso massiccio della posta elettronica certificata, così come è stata fantasiosamente pensata da alcuni economisti italiani, perché qui sono economisti italiani, io ho fortissimi dubbi, perché il canale tra il mittente e il servizio di posta è cifrato, per cui ciò che mando io lo mando in maniera sicura, viene accettato anche in maniera sicura, ma il server conserva in chiaro tutti i dati. Ovviamente, siccome la posta elettronica è un sistema che risale agli albori della comunicazione elettronica, ogni passaggio intermedio conserva traccia di ciò che è stato fatto. Tutto questo espone una raccolta dei dati dei clienti, dei cittadini, in una maniera incredibile e pericolosissima. Faccio un esempio e chiudo. Se mia moglie in questo momento, io sto qui, lei sta a Bari, esce, fa un incidente stradale mentre sta col motorino con l'amante, quel processo è soggetto a privacy, perché se io vengo a sapere che lei è caduta da quella macchina o è testimone, ovviamente ci sono conseguenze successive. Per cui noi non dobbiamo pensare ai processi come soggetti a privacy solo quando hanno degli effetti. Potrebbero avere degli effetti impensabili, perché sapere che un soggetto è in un determinato posto in un determinato momento può essere una violazione della privacy. Con ciò chiudo augurandomi che ciascuno di voi, nel momento in cui aderisce all'obbligo di legge di accendere un indirizzo di posta elettronica certificata, subito dopo non faccia altro che cancellarlo e farne un altro. Perché nel momento in cui io do un indirizzo e lo cambio, è onere di chi mi scrive andare a ricercare l'ultimo indirizzo valido. Perché se vi viene notificata la multa per divieto di sosta sull'indirizzo PEC con posta certificata e voi avete un altro indirizzo, potete fare l'opposizione e vincerla.